Come già detto, possiamo rallegrarci per la grazia e il privilegio che Dio si sia avvicinato a noi in questo modo e ci abbia rivelato la sua parola e la sua volontà, anzi in realtà tutto il suo disegno, come abbiamo già detto più volte, come mai prima d'ora sulla terra. Possiamo dirlo con fiducia perché è proprio così. I profeti e gli apostoli hanno scritto, ma ai loro tempi molte cose erano ancora per il futuro. Oggi possiamo guardare indietro e dire: la scrittura si è adempiuta in molti modi davanti ai nostri occhi, e ciò che deve ancora avvenire avverrà certamente quando sarà giunta l'ora. Ho a cuore di tenere semplicemente delle lezioni bibliche questo fine settimana. E potete già tirare fuori le vostre Bibbie e passeremo da un passo all'altro. È infatti molto, molto importante che siamo saldamente radicati nella parola di Dio, affinché nulla e nessuno possa distoglierci dal cammino su cui Dio ci ha posto, né deviarci dalla pura dottrina biblica verso luoghi in cui non apparteniamo. Dal profeta Isaia vorrei leggere alcuni versetti del capitolo 63. Isaia 63, dal versetto 15. Isaia 63, versetto 15. Guarda dal cielo e osserva dalla tua abitazione santa e gloriosa, dove sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti, il fremito delle tue viscere e le tue compassioni non si fanno più sentire verso di me. Tuttavia tu sei nostro padre, poiché Abramo non sa chi siamo e Israele non ci riconosce. Tu, Signore, sei nostro padre, il tuo nome in ogni tempo è Redentore nostro. Signore, perché ci fai peregrinare lontano dalle tue vie e rendi duro il nostro cuore perché non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, delle tribù della tua eredità. E adesso viene il versetto. Per poco tempo il tuo popolo santo ha posseduto il paese. I nostri nemici hanno calpestato il tuo santuario. Noi siamo diventati come quelli che tu non hai mai governati, come quelli che non portano il tuo nome. Quando leggiamo i salmi e talvolta anche i profeti, troviamo espressa una moltitudine di pensieri, ci vengono presentati situazioni ed eventi. E gli uomini di Dio hanno sempre avuto a cuore la causa di Dio. Non c'era nessuno che prendesse alla leggera le prove o che le superasse con leggerezza, e nemmeno i periodi di aridità, ma tutti desideravano dal profondo del cuore la visita misericordiosa di Dio affinché fosse fatto del bene a coloro che hanno riposto la loro fiducia nel Signore. Per poco tempo il tuo popolo santo ha posseduto il paese. Se consideriamo la Chiesa neotestamentaria, nel cristianesimo primitivo possiamo dire lo stesso. È stato solo per un breve periodo che il popolo così completamente dedicato al Signore, così totalmente consacrato, ha sperimentato in mezzo a sé le benedizioni soprannaturali di Dio, dottrina pura, opera pura dello Spirito Santo, doni puri. Nessuno ha fatto nulla di propria iniziativa, è stato lo Spirito di Dio a operare e a compiere tutto. E poi, come tutti sappiamo, è arrivato un periodo che non era più come all'inizio. Ora però abbiamo la promessa nella parola di Dio che tutto sarà ripristinato e riportato allo stato originario. E questo in realtà anche il messaggio della fine dei tempi. Chiamare fuori la Chiesa sposa, purificarla nel bagno d'acqua della parola, darle l'orientamento scritturale, liberarla da ogni confusione per essere così proprietà del Signore. Come ho detto, vorrei condividere con voi questa meditazione sulla parola oggi e, se Dio vorrà, anche domani mattina. Cominciamo con 1 Corinti capitolo 2, 1 Corinti capitolo 2. E già da ora vorrei dire quanto segue. Quando di tanto in tanto menzioniamo il fratello Branham in questo luogo, non lo presentiamo come un uomo particolarmente grande. Non c'erano grandi uomini, c'era solo il grande Dio che si serviva dei suoi servi e profeti, i quali potevano fungere da suoi strumenti. Ho letto proprio oggi di Elia che, dopo la grande vittoria sul Monte Carmelo, disse: Signore, prendi la mia vita, non sono migliore di quanto lo fossero i miei padri. E sicuramente anche Giacomo l'ha visto così e scrive nel capitolo 5, versetto 17: Elia era un uomo come noi, un grande profeta, un uomo di Dio dotato di grazia, un uomo come te e me. Naturalmente Dio ha avuto dei strumenti e li ha ancora oggi. A Mosè ed Elia fu concesso di scendere nel monte della trasfigurazione e di parlare con il Signore. Erano uomini ricolmi della grazia del Signore, ma non erano grandi di per sé. Piuttosto il grande Dio ha potuto glorificarsi attraverso di loro. E se guardiamo così al fratello Branham, specialmente chi lo ha conosciuto, un uomo umile, semplice, ma la potenza di Dio agiva con forza attraverso di lui. In 1 Corinti capitolo 2, versetto 5, è scritto quanto segue, forse nei versetti 4 e 5. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. E poi segue la motivazione, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. L'annuncio della parola è accompagnato dalla potenza di Dio che si rivela a tutti coloro che accolgono in sé la parola annunziata e credono con tutto il cuore. Oggi in questo luogo possiamo sperimentare Dio, oggi possiamo sperimentare la potenza soprannaturale di Dio all'opera in mezzo a noi. In Prima Corinti, capitolo 1, versetto 18, si trova la frase a noi tutti nota: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Sia lodato il nome del Signore. Non vengono proclamate solo parole, ma le parole proclamate, la parola della croce in sé, scatenano già la potenza di Dio che è stata rivelata attraverso la redenzione, il perdono, la liberazione. Ovunque venga annunziato il Vangelo di Gesù Cristo, negli ascoltatori deve avvenire ciò che Egli ha compiuto e conquistato per noi sul Golgotha. Se già annunciamo Gesù Cristo il crocifisso, allora Egli che sulla croce è diventato maledizione per noi, ci farà ricevere tutta la benedizione di Dio, poiché sulla croce la maledizione è stata trasformata in benedizione. La maledizione ci è stata tolta e la benedizione di Dio ci è stata donata per grazia. Noi crediamo in questo perché così è scritto. In Prima Corinti, capitolo 4, versetti 1 e 2, è scritto: così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Stasera faremo un confronto tra Amos capitolo 3 versetto 7 e il testo che abbiamo appena letto. Leggiamo ora Amos capitolo 3 versetto 7. Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi i profeti. La rivelazione della parola di Dio avviene attraverso il ministero profetico, ma ciò che viene rivelato, che poi viene amministrato, insegnato e trasmesso, capite? Rileggo il versetto: così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Non avrei potuto amministrare alcun mistero di Dio se Dio non avesse fatto proclamare questi misteri da chi era stato chiamato a farlo. Lo capite? Non tutti sono profeti, non a tutti viene rivelata la parola, ma la parola viene rivelata affinché possa poi essere trasmessa così come è stata annunziata. Quindi, così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Se ora dovessimo elencare i misteri a partire dal peccato originale fino all'Apocalisse, che sono rimasti nascosti nel corso dei secoli e che Dio ci ha rivelato per grazia in questa generazione, ne verrebbe fuori una lunga lista. È vero o no? Dio alla sua parola ha manifestato i misteri della sua parola. Ora spetta a noi, come è scritto qui, Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. In 1 Corinti capitolo 3 versetto 9, 1 Corinti 3 versetto 9, noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Se qui arriva un'impresa edile e lavora qui, l'ho sentito dire negli ultimi mesi, allora capita che uno chiedesse all'altro quanti dipendenti avete. Qui viene detto, noi siamo infatti collaboratori di Dio. Quindi stavo quasi per dire, Dio ha anche un'azienda, Dio ha una chiesa, la chiesa ha dei compiti che si è assunta e che deve svolgere. E se è scritto, noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Allora abbiamo ricevuto da Dio un'attività, un compito per la Chiesa. E questo compito dobbiamo semplicemente adempierlo con fedeltà. Passiamo ora ad alcuni misteri menzionati da Paolo e poi anche da altri uomini di Dio. 1 Corinti capitolo 15 versetto 51. 1 Corinti capitolo 15 versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero. Conosciamo il testo. Ecco, io vi dico un mistero. Che cos'è un mistero? Un mistero è una cosa, un evento che non è conosciuto al pubblico, è ancora segreto, ma è già stato rivelato, reso noto, ed è stato proprio Paolo a poter dire che il mistero di Cristo gli era stato rivelato con la Chiesa. A questo uomo di Dio è stato rivelato ciò che accadrà alla fine del tempo della grazia, vale a dire in relazione al ritorno del Signore e quindi anche al rapimento. Ecco perché scrive qui, ecco, io vi dico un mistero, noi tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Vi rendete conto che Dio ci ha affidato dei misteri? Andate oggi nelle chiese e nelle chiese libere e interrogatele su tali passi biblici e vi accorgerete presto che non c'è molta luce e chiarezza tra gli uomini. Tuttavia, ciò che Dio ha già rivelato nella Sua parola, anche per quanto riguarda i misteri, non è rimasto più un mistero, ma ci è stato donato, così che ora non dobbiamo più indovinare, ma possiamo sapere cosa Dio ha in serbo per noi nel suo eterno piano di salvezza. Ma mi piace semplicemente, ecco, io vi dico un mistero. Una domanda, c'è mai stato qualcuno prima di lui in grado di esporlo e presentarlo in questo modo? Dio ha posto lui, questo apostolo, per rivelare e mettere in risalto ciò, per darlo alla Chiesa come consolazione e insegnamento, come guida fino alla fine. Ora per grazia traiamo beneficio da tutti questi misteri, ne esamineremo ancora alcuni. Il capitolo 5 di Efesini è un testo davvero speciale. Lì ci viene insegnato il rapporto tra uomo e donna e tra donna e uomo sul matrimonio. Vi sono scritte alcune cose, poiché siamo membra del suo corpo. Così è scritto nel versetto 30, Efesini 5, versetto 30. Poiché siamo membra del suo corpo, carne della sua carne, carne e ossa delle sue ossa. Tralascio il testo relativo alle nozze e leggo il versetto 32. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Se ora ci chiedessimo in cosa consiste questo grande mistero, non si tratta solo di un mistero, ma di un grande mistero. E Paolo dice, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Vediamo che Dio, attraverso la rivelazione dello Spirito, guida la Chiesa e le ha mostrato per grazia la parola giusta al momento giusto, nonché i giusti collegamenti e contesti. Naturalmente sempre attraverso bocche chiamate, sempre attraverso coloro che non volevano esporre le proprie dottrine, ma che in virtù della vocazione divina attendevano essi stessi la rivelazione per poterla poi trasmettere. Probabilmente l'ho già detto qui una volta. Un uomo gentile, cittadino statunitense, ha tenuto una predica sui sette tuoni. Ce l'ho nel mio ufficio quasi 2 ore. E quando aveva finito disse, vi ho detto tutto questo, ma non posso dirvi se sia davvero così. E sì, in quel momento ho pensato tra me e me. Sono passate quasi 2 ore e con grande forza ha proclamato delle cose e poi alla fine dice, vi ho detto tutto questo, ma se sia vero o meno, non lo so nemmeno io. Non deve andare così. La parola di Dio non è sì e no, ma è sì e amen. E per questo dobbiamo sempre fare attenzione che le cose vengono proclamate, che le cose che vengono proclamate rimangono incontestabili, inattaccabili, affinché nessuno possa venire e dire qui occorre una correzione. Allora qualcuno dirà, caro, sei davvero convinto di te stesso? Niente affatto. Sono convinto solo di Dio e sono convinto della parola di Dio e della guida assoluta dello Spirito Santo. Saremmo degli stolti se facessimo affidamento su noi stessi. Quanto siamo fallibili lo abbiamo già constatato da tempo, sia noi che gli altri. Ma Dio è infallibile, la sua parola è infallibile. E se ora siamo stati posti come amministratori, come collaboratori dei misteri di Dio che sono stati rivelati, allora non oltrepassiamo il limite, ma rimaniamo entro i confini della parola di Dio per essere sempre certi che ciò che viene esposto possa reggere davanti a Dio e agli uomini. Sapete, ho appena concluso un viaggio in Africa di quasi 3 settimane attraverso 5 paesi africani. Circa 6.000, 7.000 o 8.000 persone hanno ascoltato la parola di Dio. È stato davvero molto, molto bello, ma più e più volte ho incontrato persone che avevano bisogno di corretture e la gioia dei fratelli che hanno accolto la parola e hanno accettato le correzioni, è stata davvero grande. e crediamo che tutti coloro che sono da Dio si lasciano correggere dalla parola di Dio. La parola ci convincerà e lo Spirito ci convincerà che le cose stanno proprio come sono scritte nella parola di Dio. In Efesini capitolo 1, versetto 9, nel versetto 9 è scritto: facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Quindi la volontà di Dio non è più rimasta nascosta all'umanità, ma è stata rivelata. E tutti coloro che sono disposti a compiere la volontà di Dio si orienteranno secondo la parola e la prenderanno come metro di misura per la fede, la dottrina e la vita. E tutti coloro che sono disposti a compiere la volontà di Dio si orienteranno secondo la parola. Quando si tratta dei misteri, c'è quella meravigliosa parola, mi spiego, c'è quella meravigliosa parola in Matteo capitolo 13 che il nostro Signore pronunciò allora. Leggo i versetti 10 e 11. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Guardate, solo a chi viene veramente al Signore e lo segue sarà rivelato. Costui non rimane nell'oscurità, perché così è scritto nel Vangelo di Giovanni. Il nostro Signore dice: chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Se qualcuno rimane nelle tenebre, ciò testimonia che non è al seguito di Gesù. Come potrebbe qualcuno seguire il Signore e poi rimanere nella confusione, nell'incertezza, nelle tenebre? Non è possibile. La via del nostro Signore è una via di luce, una via di verità, una via retta, una via conforme alla parola di Dio. Continuiamo a leggere da Colossesi capitolo 2. Colossesi capitolo 2, versetti 2 e 3. Affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Sicuramente tutti i lettori e gli ascoltatori attenti avranno notato che qui non si parla al plurale di misteri, ma al singolare del mistero di Dio. E la risposta ci viene data subito: il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Se quindi in Apocalisse 10 è scritto che nei giorni, forse lo leggo subito affinché tutti sappiano che anche lì è scritto al singolare. Apocalisse capitolo 10, versetto 7. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Quindi anche al singolare ci sono molti misteri del regno di Dio, della parola, e poi c'è l'unico mistero di Dio in Cristo. L'autorivelazione di Dio in Gesù Cristo nostro Signore per trasformare i figli degli uomini in figli di Dio, per riconciliarsi con l'umanità separata da Dio, per abbattere il muro di separazione e stabilire la pace tra Dio e l'umanità attraverso Gesù Cristo nostro Signore. E così siamo grati a Dio perché da un lato riconosciamo i molti misteri, comprendiamo il loro significato, poiché sono stati affidati alla Chiesa. D'altra parte bisogna dire che ancora oggi, a meno che anche i misteri rivelati non vengano rivelati ai figli di Dio, altrimenti essi non vedranno nemmeno ciò che è stato rivelato. A questo proposito vorrei leggere due o tre passaggi dell'Apocalisse, precisamente il capitolo 1. Apocalisse 1. Tutti sanno bene di cosa si tratta, si chiama Apocalisse di Gesù Cristo. Noi ci concentriamo principalmente sul versetto 20. Apocalisse 1, versetto 20. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mano nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese. E i sette candelabri sono le sette chiese. Una domanda, se questa parola è scritta qui così, il mistero delle sette stelle. Per favore, ascoltate bene, ve lo leggo ancora una volta. Il mistero delle sette stelle. Prima vengono menzionate sette chiese alle quali deve essere inviato ciò che Dio avrebbe rivelato. Sono citate per nome, si può leggere tutto nei versetti 11, sì, tutto nel versetto 11. Quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfa e all'Odissea. Qui arriviamo a un punto particolare, anzi a un punto importante che vorrei sottolineare. Se allora e oggi si fosse trattato solo di sette comunità locali, con sette responsabili locali, in cosa consisterebbe il grande mistero? Allora tutti saprebbero. Nella Chiesa di Efeso, il tale fratello è il responsabile, come qui il fratello Rus nella chiesa di Krefeld e altri altrove. Lo saprebbero tutti. Non c'è alcun grande mistero su chi sia responsabile di una chiesa, di una comunità locale. Vedete, qui ci imbattiamo nel mistero della profezia che doveva avvenire attraverso la quale la Chiesa del Nuovo Testamento attraverserebbe, cioè le sue sette fasi. E questo è stato rivelato al fratello Branham in modo così meraviglioso direttamente dal Signore. Non so se tutti voi che avete letto il libro, anche i singoli opuscoli sulle sette epistole, ve ne siete accorti. Il fratello Branham ha disegnato sette lune, le chiamerò così, e poi ha suddiviso approssimativamente in bianco e nero all'interno di questo cerchio quanta luce e quanta oscurità ci fossero in quel determinato tempo o in quell'epoca, fino a quando poi era quasi del tutto sparita la luce. E leggiamo infatti nell'ultima epoca della Chiesa che il Signore sta fuori alla porta e bussa, e solo chi sente la sua voce, l'ho detto qui di recente, in realtà non è scritto chi sente il suo bussare. In generale si direbbe che se è scritto, ecco, io sto alla porta e busso, allora penseremmo che lì ci sia qualcuno che, per quanto mi riguarda, usa la mano o il pugno. Dio non bussa né con la mano né con il pugno, tanto meno con il pugno. Bussa attraverso la sua parola rivelata. Ve lo leggo, cioè attraverso la sua voce. Apocalisse 3, versetto 20. Apocalisse 3, 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, allora come bussa? Come prego? In che modo bussa? Attraverso le sue parole sacre in questi giorni. Dio ci ha parlato, ha rivelato la sua parola e la sua volontà. Possiamo rileggerlo volentieri. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, non è il mio pugno che si fa sentire, ma la mia voce, e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Vediamo quanto sia importante ascoltare ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese. E lo Spirito parla sempre attraverso la parola che rivela. Quindi quando Giovanni vide il Signore esaltato che camminava in mezzo ai sette candelabri d'oro, qui nel versetto 16 è scritto, nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli affilata. La cosa importante qui era cosa significano le sette stelle nella mano destra. La spada dello Spirito è la parola di Dio, una spada a doppio taglio, ma la domanda qui era: nella sua mano destra teneva sette stelle. E poi nel versetto 20, il mistero delle sette stelle. In primo luogo, questi uomini non sono stati eletti da altri, non erano nelle mani degli uomini, erano state poste dal Signore per l'intera Chiesa, e per questo egli le teneva simbolicamente nella sua mano. Nessuno poteva guidarli, e la sua destra ad essere innalzata, e della sua destra a ottenere la vittoria, ed egli tiene le sette stelle nella sua mano destra. Ma notate questo, lo dico per la terza volta, quando è scritto il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. C'è una sola chiesa, allora sarebbe bastato un solo candelabro. Non ci sono sette chiese, ce n'è solo una, ovvero la chiesa del Dio vivente. Ma questa unica Chiesa attraversa proprio queste sette epoche nell'arco del Nuovo Testamento. E questo è il grande mistero, è vero? Questo è il grande mistero. Lo ripeto per la quarta volta. Se si fosse trattato solo di sette chiese locali, in cosa consisterebbe allora il grande mistero? Non esisterebbe affatto, perché le cose sarebbero state note a tutte. No, qui siamo molto grati a Dio che ha rivelato in modo così meraviglioso proprio questa parola al nostro amato fratello Branham. E non so se sia conosciuto in generale, ma il fratello Branham aveva una lavagna e disegnava questi cerchi, o li faceva disegnare da sua figlia Rebecca, come disse una volta. Probabilmente lei ci riusciva meglio sotto la sua guida. In ogni caso sappiamo tutti cosa accadde proprio alla fine, l'ultima sera. La luce soprannaturale, come la vediamo lì nella nuvola, come la vediamo nella colonna di fuoco e di nuvola, nell'immagine scese visibilmente alla presenza di tutta l'assemblea, si diresse verso il parco e cominciò a ricalcare ogni singolo cerchio proprio come era stato disegnato in precedenza. È stata una conferma divina, soprannaturale, del fatto che qui non si trattava di un uomo che aveva inventato qualcosa per poi esporlo, ma che gli era stato rivelato il mistero delle sette stelle e delle sette chiese tramite rivelazione divina. E di questo ci rallegriamo semplicemente perché crediamo che Dio in questo tempo, sì, specialmente in questo tempo in cui viviamo proprio nell'Apocalisse, riveli anche le cose che vi sono scritte. C'è qualcos'altro precisamente in Apocalisse 17, ma anch'esso legato al concetto di mistero. In Apocalisse 17 leggiamo nel versetto 5 e poi probabilmente nel versetto 9. Apocalisse 17, versetto 5. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Ma questa madre e questa prostituta era allo stesso tempo una donna. E poi nel versetto successivo è scritto: e vidi quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. Ora leggiamo il versetto 9. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Ho detto poco fa, anche se alcune cose sono già state rivelate da Dio, non vengono comprese a meno che lo Spirito Santo non li riveli a ciascuno in modo del tutto personale. Oggi potremmo passare in rassegna i predicatori, le schiere dei grandi evangelisti, e se chiedessimo cosa si intenda qui, ci sarebbero diverse risposte date semplicemente così, senza pensarci troppo. Ma allora siamo nuovamente grati di poter dire che Dio, attraverso la rivelazione da parte di chi è stato chiamato in accordo con l'intera Sacra Scrittura, ci ha rivelato proprio questo mistero su cui il mondo intero si interroga, affinché non viviamo nelle tenebre, ma sappiamo per grazia di cosa si tratta. Notate quindi che i misteri possono avere carattere diverso, possono essere direttamente collegati al regno di Dio, possono riguardare la rivelazione della volontà di Dio e della Chiesa, ma possono anche riguardare la rivelazione di chi esercita questo potere mondiale su tutti i re della terra. C'è ad esempio l'ultimo versetto qui nel capitolo 17, Apocalisse 17, versetto 18. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. E qui non c'è davvero bisogno che nessuno indovini, tutti se ne sono a conoscenza, se ciò è stato loro rivelato attraverso la parola e lo Spirito. E lasciatemi continuare a leggere ancora un po' brevemente e velocemente. Si tratta infatti del fatto che in questi ultimi giorni come Chiesa sposa del Signore siamo stati chiamati, siamo stati preparati affinché mettiamo da parte tutti gli insegnamenti che non sono in accordo con Dio e con la parola di Dio per poter così diventare completamente nuovi. La promessa sulla quale siamo stati richiamati all'attenzione e anche abbastanza spesso la troviamo nel profeta Malachia. Infatti nella Bibbia tedesca abbiamo 3 capitoli, nella maggior parte ce ne sono 4 e il quarto inizia proprio con il nostro versetto 19. Qui in Malachia 4 versetto 1 è scritto: poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ci saranno quindi anche persone di cui non rimarrà nulla in eterno, ma questo non è il nostro argomento di oggi. Il versetto 5 dice: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Abbiamo letto nel versetto 1: poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace. E poi ci viene detto: ecco, io vi mando il profeta Elia. Vorrei poter dire una cosa oggi. Quando a volte sento ciò che la gente definisce messaggio, mi viene la nausea. Quando qui è scritto: ecco, io vi mando il profeta Elia. Chi era, che cosa rappresentava Elia? Qual era il suo compito tra il popolo di Dio? Leggiamo per favore prima Re 18 affinché comprendiamo in che modo doveva svolgersi il ministero profetico ora, alla fine del tempo della grazia. Prima Re capitolo 28 versetto 21. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il profeta Elia non propose dottrine particolari. Si fece avanti per ricondurre il popolo di Dio al Signore. Ricostruì l'altare del Signore. Ripristinò ciò che era stato precedentemente distrutto. In Prima Re 18, versetto 36, leggiamo: allora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: in precedenza aveva fatto ciò che Dio, il Signore, gli aveva comandato e ora rivolgeva la sua preghiera a Dio nei cieli, al cui servizio e per il cui mandato era al lavoro. Era certo che Dio lo avesse destinato a questo ministero, gli avesse affidato questo compito e che Dio stesso lo avrebbe sostenuto. Era un collaboratore di Dio, si lasciava mettere al servizio del Signore, e lo ripeto, non per esporre nuovi insegnamenti fantastici, ma per riportare la parola originaria, il culto, l'intero ordine divino in mezzo al popolo neoconvertito, tornato a Dio. Ed è proprio questo il compito che ora deve essere realizzato attraverso il messaggio divino. E domani porterò ancora una volta una predica in cui il fratello Branham afferma effettivamente che non deve essere necessariamente lui, ma che sarà il messaggio a realizzare ciò per cui Dio ha mandato la parola. E crediamo con tutto il cuore che il Signore avrà e richiamerà a sé una Chiesa pura, consacrata a Lui, riportata allo stato divino, all'ordine divino. E la prenderà a casa. È scritto ancora in Primo Re 18, nell'ultima parte del versetto 36 della preghiera: Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che Tu sei Dio in Israele, che io sono Tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine Tuo. Altre traduzioni dicono qui: ho fatto tutto secondo la Tua parola. La Sua parola è il nostro comando e il Suo comando è in effetti la Sua parola. E poi il versetto 37, rispondimi, Signore, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che Tu, Signore, sei Dio e che Tu sei colui che converte il loro cuore. Tutti conosciamo il seguito della storia. Dal cielo cadde il fuoco. Dopo una preghiera così breve, il Signore Dio rispose. Io credo che stia per arrivare l'ora in cui Dio risponderà e subito dopo scenderà l'ultima pioggia. A questo proposito vi leggo dallo stesso capitolo, Primo Re 18, versetto 41. Vi prego di tenere bene a mente e nel cuore tutto ciò che accadde. Fu eretto l'altare con 12 pietre e così via, e poi giunse l'esaudimento. Dio rispose con il fuoco e confermò in modo soprannaturale. Nel versetto 41 è scritto: poi Elia disse a Acab: risali, mangia e bevi, poiché già si ode un rumore di grande pioggia. Dopodiché venne la pioggia, la siccità ebbe fine. Credo in ciò che la Sacra Scrittura ci predice, non solo che verrà un Elia e che faremo grande clamore intorno a lui. Non si tratta affatto di Elia, ma della destinazione divina del suo ministero, ovvero il ritorno a Dio di tutto il suo popolo, affinché egli possa rispondere con il fuoco e riportare la Chiesa alla sua posizione originaria, affinché non vi sia più tra noi nessuno che zoppichi o che sia zoppo, come avveniva tra il popolo di Israele al momento dell'Esodo. Ci rendiamo conto di cosa si tratta? Quando sento persone che dicono il profeta, Branamo, Brana, non riesco a seguirle. Dobbiamo cogliere il disegno divino. Quando Dio dice vi manderò il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, cioè il giorno che arderà come una fornace, allora sappiamo esattamente, una volta terminato il giorno della grazia e della salvezza, sopraggiungerà proprio questo giorno del giudizio di Dio. E domani terremo una lezione biblica su questo argomento come non ne avete mai vissuto prima. La parola del nostro Dio è così meravigliosa, vedrete cose che prima non avevate mai visto. Ma è proprio questo il punto. Non si tratta di fare una danza attorno a un profeta speciale o un messaggero o un messaggio, né tantomeno di pronunciare frasi che gli vengono messe in bocca e che vengono interpretate e formulate in modo diverso e strappate dal contesto. Non si tratta davvero di tutte queste cose, si tratta piuttosto che l'intero popolo di Dio riconosca che siamo giunti a un punto di svolta nella storia della salvezza, che Dio ha mandato in mezzo al suo popolo un uomo come Elia. Non perché gli erigiamo un monumento e gli portiamo fiori di tanto in tanto, ma affinché accogliamo in noi il messaggio divino che è venuto dalla parola, per essere ricondotti alla parola, per poter così diventare una sposa della parola, affinché Dio possa rispondere con il fuoco. E proprio come Elia allora prese quelle 12 pietre, così attraverso il messaggio del tempo della fine, queste 12 pietre, l'insegnamento dei 12 apostoli, così come era all'inizio, sono state ricostruite e rinnovate. Quando viene detto e perseveravano nell'insegnamento degli apostoli, ciò vale ora alla fine per noi esattamente come valeva allora per le persone all'inizio. Quindi la destinazione divina di questo ultimo imponente ministero e dell'intero messaggio consiste proprio nell'essere ricondotti come chiesa complessiva del Dio vivente, così come allora tutto Israele al Signore, al nostro Dio, alla parola, ai chiari insegnamenti della Sacra Scrittura, e non a qualsiasi speculazione, ma davvero alla parola del Signore. Ho davvero scioccato la gente a Lusaka. C'era anche un certo numero di persone che pensava che il Signore fosse già venuto. Sapete, quando arriva un oratore ospite, la gente accorre da ogni direzione. Quando poi ho detto con una certa autorità divina, Apocalisse 10, dai versetti 1 a 6, non è ancora iniziato, non è ancora stato toccato, è ancora in attesa di compiersi. E potete ben immaginare cosa passi per la testa di queste persone che credono che il Signore abbia già messo piede sulla terra e sul mare e così via. Ma Dio aiuta allora in modo davvero meraviglioso, così che l'autorità non risiede in chi parla, bensì nella parola esposta. Noi crediamo nell'autorità divina della sua santa parola, e così abbiamo già l'autorità divina, ovvero la parola di Dio, la spada dello Spirito. Ma solo altri due o tre passaggi biblici e poi finiamo. Vediamo che dopo la caduta del fuoco, dopo la risposta di Dio, dopo che Dio è riuscito a ricondurre a sé il cuore del suo popolo, lo stesso Elia ha potuto dire: alzatevi, sento già il rumore della pioggia. In quel momento, e potete anche prendermi in parola, nel momento in cui Dio inizierà ad agire in modo soprannaturale, sarà come una reazione a catena fino alla fine, e non si fermerà più finché non passeremo dal credere al vedere e vivremo il compimento. Per quanto riguarda la pioggia e la benedizione che ci sono state promesse per il tempo della fine, anche nell'Antico e nel Nuovo Testamento ci sono i relativi passi biblici. Gioele capitolo 2, versetto 23. Voi figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera come prima. Quindi entrambe, una prima della semina, l'altra prima del raccolto. Così come è certo che la pioggia cadde all'inizio nella Chiesa neotestamentaria, così è certo che l'ultima pioggia accadrà alla fine, così alla fine accadranno le stesse cose che sono avvenute all'inizio, per la stessa potenza di Dio, e allora esulteremo con grande gioia. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e lo stesso in eterno. E poi la parola nota tratta da Zaccaria 10, versetto 1. Chiedete al Signore la pioggia, al tempo della pioggia tardiva e della pioggia precoce. È il Signore che crea le nuvole temporalesche e le riempie di pioggia. È il Signore. Quindi in entrambi i periodi bisogna pregare. Nel periodo della prima pioggia, anche quella dell'ultima pioggia. E la nostra preghiera non è vana. Il profeta Elia potrebbe anche dire ora: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Conoscete la storia, è così che è iniziato tutto. Il cielo non si era chiuso subito, la nuvola si è alzata come la mano di un uomo. Forse è stata la mano tesa del Signore a far nascere quella nuvola. E poi ancora il capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, la parola del ristoro, perché le due cose vanno semplicemente di pari passo, la pioggia di benedizione, il ristoro che ci è stato promesso. Atti degli Apostoli capitolo 3, versetto 19. Dal versetto 19: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Vedete, abbiamo parlato a lungo dei misteri della parola, del regno di Dio, dei misteri contenuti nell'Apocalisse, del mistero di Dio che è Cristo, il quale giungerà a compimento, come accennato precisamente nel versetto letto da Apocalisse 10:7. Lì viene solo accennato che allora il mistero di Dio sarà giunto a compimento. In Apocalisse 11, versetto 15, vediamo poi il compimento. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Come potete notare, sebbene qui si parla di Signore unto, chi ha in mente il plurale dovrebbe poi continuare a leggere: e regneranno come re per tutta l'eternità. Non loro, ma lui. Lui è il Signore, lui è l'unto, lui è il Redentore. Si tratta di espressioni diverse, necessarie per compiti diversi. Se prendiamo ad esempio la lettera ai Corinzi, nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore se non per mezzo dello Spirito Santo. Vedete, deve essere rivelato a una persona da Dio. Solo allora lo vediamo, altrimenti no. Come ho detto prima, possa Dio concedere la grazia affinché tutte le cose che sono state rivelate per grazia attraverso la parola profetica e il ministero profetico siano chiarite e rivelate a ciascuno personalmente dallo stesso Spirito Santo. Perché ecco, la grande difficoltà sta proprio qui. Quando i fratelli non hanno rivelazione, non sono nello stesso spirito, allora non comprendono ciò che è stato esposto, ma gli danno la propria interpretazione. Bisogna essere nello stesso spirito, nella stessa parola. Bisogna semplicemente, come si dice in gergo, essere sulla stessa lunghezza d'onda, e allora la rivelazione ci scorre dalla rivelazione. Allora ci viene rivelato mistero dopo mistero, non solo tutti i misteri della parola e del regno di Dio, ma anche il grande mistero di Dio che è Cristo, nel quale dimora corporalmente tutta la pienezza della divinità. Allora lo riconosciamo per rivelazione e rendiamo grazie al nostro Signore per essere venuto a noi affinché potessimo venire a Lui, per essersi fatto uomo affinché potessimo diventare figli di Dio, come sta scritto. Questo si è rivolto proprio a tutti coloro che non hanno ancora sperimentato la conversione né un'esperienza con Dio, si è reso noto a tutti. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso, perdonando tutte le nostre trasgressioni, non imputandocene alcuna colpa, e giustificandoci pienamente. Ho letto anche questo, dove il fratello Branham dice: significa come se non l'avessimo mai fatto il perdono, siamo solo caduti nella trappola, ma non avremmo dovuto esserci, per questo siamo stati tirati fuori. Egli ci ha tirati fuori dal fango, ha posto i nostri piedi su un terreno più elevato, ha avuto pietà di noi e ci ha accolto. Beato l'uomo che ha avuto un'esperienza con Dio. Beato l'uomo che ha ottenuto il collegamento con Lui tramite lo Spirito, per poter così accogliere, vedere e comprendere la parola rivelata, le parabole e i misteri esposti in generale, l'intera parola tramite la rivelazione, e per essere trasformato. Allora saremo tutti istruiti da Dio e nessuno avrà bisogno di istruire gli altri. Ecco, io vi dico un mistero. Paolo disse molti misteri, noi possiamo dire per grazia. Tutto ciò che è stato rivelato a lui e agli altri apostoli è stato rivelato anche a noi per grazia. Sia lodato e glorificato il nostro Signore. Qui non si tratta di chiedersi se debba venire un grande apostolo o profeta. Qui si tratta di chiedersi se il grande Dio possa realizzare il suo disegno e la sua volontà con tutti noi. Questa è la questione, perché Dio vuole compiere cose ancora più grandi di quelle che ha già compiuto. Sia lodato e glorificato il suo nome glorioso. Amen. Alziamoci e rendiamo grazie insieme al Signore. Signore fedele, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio di Israele, Creatore del cielo e della terra, Tu sei il nostro Dio. Tu vivi, Tu sei presente. Oggi ci hai mostrato con semplicità di cosa si tratta. Non la danza attorno a un grande profeta, non le discussioni su ciò che ha detto, ma noi, come tuo popolo, siamo stati ricondotti a te, alla tua parola, alle tue vie, al tuo insegnamento. Oh, grande Dio, hai portato i nostri cuori alla conversione. La nostra strada era giunta al termine. Ora camminiamo con te, che sei la via, la verità e la vita. Non conosciamo altra verità se non te, nessun'altra vita, solo te. Amato Signore, oggi vediamo con occhi unti di cosa si tratta. Il tuo altare è stato eretto. L'insegnamento degli Apostoli è stato proclamato come l'unico valido per la Chiesa del Dio vivente. Amato Signore, possa ora avvenire che le offerte possano essere deposte sull'altare. Affinché poi scenda il fuoco e giunga la conferma. Sì, la pioggia si abbatta su tutti noi, costringendoci a gridare, affrettatevi perché sento già la pioggia. Amato Signore, ti ringrazio per la chiarezza della tua parola. Hai mandato un profeta della statura di Elia per riportare i cuori dei figli di Dio a quelli dei padri, per mettere ogni cosa in ordine secondo la scrittura, riportandola al giusto stato. E Signore, stai ancora continuando a farlo fino al compimento. Togli ogni resistenza dal tuo popolo. Rendici così uniti in te, o Signore, che desideriamo lasciarci guidare dal tuo Spirito secondo la tua preziosa e santa parola. Grazie, grazie, o Signore, anche per la meditazione della tua parola di questa sera. Anche il mistero delle sette stelle ha assunto per noi una nuova grandezza, sette messaggeri, sette epoche. Amato Signore, viviamo nell'ultima epoca della Chiesa, quella di Laodicea. Tutto è tiepido e pigro, ma non ci respingere. Amato Signore, donaci di nuovo il fuoco, perché Tu sei il Dio che risponde con il fuoco. Signore, sei Tu che battezzi con lo Spirito e con il fuoco. adorazione e gloria al tuo nome meraviglioso e santo. Alleluia. Amen.